Come vedete, il tema di quest'oggi è Natale nel giardino. E probabilmente questo titolo può aver portato alla vostra mente i tanti alberi, diciamo, di Natale addobbati proprio per l'evento, dove in giardini splendidi, diciamo, possono essere stati addobbati con anche il presepe che ricorda diciamo, l'evento particolare. Oppure avete pensato al privilegio che hanno coloro che vivono in una nazione diversa dalla nostra, dove il caldo diciamo, permette di celebrare il Natale diciamo, sul bagnasciuga o di fronte a un mare splendido e quindi celebrare il Natale. Ieri in piazza un signore mi diceva è triste perché è il terzo Natale e non c'è la neve quest'anno, quasi che la caratteristica che rende speciale il Natale sia la neve. Oppure, per pensare ad un altro elemento, diciamo, avete pensato che celebrare Natale sarebbe bello appunto in un giardino imbiancato di neve dove poter anche divertirsi con i bambini. Ebbene, per quanto riguarda il tema di questa mattina, 25 dicembre, nulla a che fare con questo tipo di interpretazione o di immaginazione. Cercheremo quindi di spiegare il vero senso del Natale secondo la scrittura. E dobbiamo farlo partendo da un interrogativo, cioè che cosa credono i cristiani? Che cosa credono i cristiani? Ovviamente quelli non nominali. Coloro che credono nell'importanza della scrittura. Sostanzialmente credono tre cose, non solo evidentemente, ma sono tre elementi principali che tra l'altro nel primo intervento di Giuseppe erano presenti. Possiamo ricordarli, per esempio, la nascita è un elemento importantissimo per la scrittura. In secondo luogo, la morte del Signore Gesù. Non possiamo mai scindere la Natività dal sacrificio di Cristo e in terzo luogo la risurrezione, perché Cristo è risorto, vittorioso. Ovviamente la risurrezione è l'elemento finale della vittoria di Cristo sulla morte. Ora, se questi tre aspetti, ma che ovviamente non sono gli unici, sono così importanti per la scrittura, è logico aspettarsi che sono presenti in tutta la scrittura, a partire dall'Antico fino al Nuovo Testamento. Infatti, se volete, diciamo, leggendo il capitolo 21 dell'Apocalisse, vedete che lì è l'ultima narrazione del Natale, mentre la prima narrazione noi la troviamo al capitolo 3 della Genesi, proprio all'interno del giardino di Eden che abbiamo visto, in questa immagine precedente. Ora che il Natale sia narrato nel giardino qualcosa che ci stupisce, probabilmente non abbiamo mai pensato in questi termini. Quello che però ci deve stupire maggiormente non è solo l'annuncio profetico da parte di Dio stesso della venuta di Cristo, ma in particolare il contesto in cui questo annuncio venne fatto. E il contesto è proprio quello del giudizio di Dio su Adamo ed Eva a causa o a motivo della loro trasgressione, del loro peccato, del loro venir meno alla volontà o al comandamento del Signore Gesù, cadendo nel peccato della concupiscenza, prendendo quello che Dio aveva vietato. E allora che cosa leggiamo in Genesi 3,15? Io, dice Dio, porrò inimicizia tra te e la donna e tra la tua progenie e la sua progenie o la progenie di lei. E questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Questo è il testo di riferimento sul quale ci soffermeremo questa mattina. Ricordiamo bene il contesto? Il diavolo, in modo astuto, come dire, camuffato, seducentemente da serpente, si è avvicinato ad Eva con uno scopo ben preciso. Era quello di sedurla, inducendola a ribellarsi contro Dio contro le parole di Dio attraverso tre strategie che ha messo in campo. La prima, per esempio, insinuando il dubbio che Dio non avesse veramente a cuore il bene di Adamo ed Eva, altrimenti non avrebbe vietato, diciamo, di prendere quel cibo, quel frutto, visto che lui aveva dichiarato precedentemente che tutto era molto buono. In secondo luogo, sfidando le parole di Dio, del giudizio di Dio, se avessero disobbedito, dicendo: guardate, non è vero, voi non morirete affatto, versetto 4. E in terzo luogo, illudendo la donna con la promessa che sia lei che suo marito Adamo, mangiando il frutto proibito, sarebbero diventati come Dio, acquisendo quindi la conoscenza del bene e del male. E la conseguenza drammatica, inevitabile, è che Eva diede ascolto a Satana, mentre lui si sfregava le mani gioiosamente di essere riuscito nel suo intento, provocando la ribellione di Adamo ed Eva al Creatore. Quindi prese il frutto, lo mangiò e ne diede anche a suo marito. E quello che accadde è inevitabile. Entrambi si resero conto della gravità della loro disobbedienza. E in primo luogo provando vergogna della loro nudità. In secondo luogo presero coscienza di non essere affatto diventati come Dio, ma bensì come il loro tentatore, cioè come il diavolo. E in terzo luogo si accorsero che la promessa, questa menzogna del diavolo, è consistita proprio nel nascondere la verità della vera conseguenza della disobbedienza a Dio. Appunto, che era quella non di diventare come Dio, ma di diventare come Satana. Lui gli ha detto semplicemente: no, voi sarete come Dio. E a questo punto Dio scende nel giardino. La narrazione di Genesi 3 ci dice che a questo punto Dio, il Creatore, scese nel giardino per chiedere conto della loro disobbedienza, della loro incredulità alla parola, per emettere anche un giudizio, così come era stato peraltro preannunciato, e quindi sul loro peccato. Possiamo immaginare, seppure molto blandamente, il terrore di Adamo ed Eva, chiaramente espresso nel loro, per esempio, nascondersi l'uno all'altro e nascondersi dal volto di Dio, versetto 7. Avevano ben presenti, diciamo, il divieto di Dio che aveva loro ordinato: mangia pure di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel momento che ne mangerai, certamente morirai. Questo al capitolo 2, versetti 16 e 17. Ovviamente i nostri antenati, Adamo ed Eva, non sapevano che cosa significasse morte, non avevano ancora vissuto questo tipo di esperienza, di realtà, ma erano consapevoli che si trattava di un giusto giudizio, quello di Dio, di un severo giudizio da parte del Creatore, proprio avendo intenzionalmente, responsabilmente, diciamo, mangiato ciò che era stato vietato. Si aspettavano di morire, anche se non sapevano che cosa significasse, e invece accadde qualcos'altro. Dio pronuncia il giudizio, ma lo fa solo in parte. Nonostante tutto il giudizio evidenzia che l'uomo e la donna dovranno pagare la contropartita della loro disobbedienza, iniziando proprio a morire. E in che modo inizieranno o iniziarono a morire? Prima, attraverso un parto doloroso, quello della donna. Chi è mamma sa bene quanto questo sia vero. In secondo luogo avrebbero dovuto combattere per la supremazia, in primo luogo la donna verso il marito, ma questo è vero anche al maschile, diciamo, l'uomo verso la donna, e la maggioranza dei matrimoni che oggi si concludono, che si sfaldano, è legato proprio a questo voler dominare sull'altro o sull'altra, assoggettarsi l'altra persona. In terzo luogo, l'uomo avrebbe ottenuto ciò che era necessario per vivere proprio attraverso il sudore, la fatica, la sofferenza, che erano ecco espressioni di questa morte che si sarebbe introdotta e che si è introdotta a causa del peccato. E infine, entrambi sarebbero ritornati polvere e quindi la morte fisica reale. Ma abbiamo detto, Dio scende nel giardino, pronuncia un giudizio, ma non solo giudizio. Non si è limitato a emettere un giudizio. E questo è lo stupefacente intervento, inaspettato, imprevisto di Dio, di cui non aveva parlato precedentemente. Non aveva fatto cenno prima dell'ingresso del peccato. Dio, il Creatore, fa la promessa qui, in Genesi 3,15, del Liberatore. Dio promette la venuta di Gesù, il quale sarebbe venuto proprio attraverso la donna. Come la donna è stata la prima peccatrice, così Dio sceglie di mandare colui che sarà senza peccato proprio attraverso una donna resa beata dalla sua grazia elettiva, da una peccatrice, perché Maria era tale come lo siamo tutti noi. Ovviamente questa era la buona notizia dell'Evangelo sia per Adamo che per Eva e per tutto il genere umano successivo. Perché Adamo ed Eva non morirono all'istante, come probabilmente si aspettava. Ma nello stesso tempo è chiaro, in questo non solo giudizio, che Dio emette anche il giudizio su Satana. Lui che si sentiva vittorioso, avendo sedotto l'uomo e la donna, riceve in Genesi 3,15 la triste notizia della sua prossima e definitiva sconfitta. Ti schiaccerà il capo, e te lo schiaccerà attraverso la donna. Quello che per esempio Adamo avrebbe dovuto fare all'inizio, quando il serpente si era avvicinato, era prenderlo e strozzarlo, e non lo ha fatto. Dio lo farà attraverso la progenie della donna, il Signore Gesù. E vi pare poco, cari amici, sorelle, fratelli, ragazzi, vi pare poco, di poco conto questa promessa di Dio? Non è stupefacente sapere che Dio non ha abbandonato Adamo ed Eva, non ha abbandonato te, me, al nostro peccato, ma si è preoccupato della tua salvezza, della mia salvezza, della nostra salvezza, mandando il Cristo Gesù. Attraverso il versetto 15 c'è anche l'annuncio della stupenda grazia di Dio proprio a favore di coloro che meritavano solo la morte. Per la prima volta si celebra il messaggio di Natale, si celebra il Natale nel giardino. La grazia stupefacente del Natale è la più delle sorprendenti grazie, perché non solo c'è un giudizio, ma c'è la grazia in questo annuncio. Ma a ben vedere, nel giardino non si parla solo di giudizio, non si parla solo di Natale, di grazia, ma si parla anche di un conflitto spirituale. Dio introduce il tema del conflitto spirituale che riguarderà tutto il genere umano a partire proprio da questo conflitto tra Gesù e Satana, tra la progenie di Satana e la progenie della donna, e appunto fra Gesù stesso e Satana, Gesù il discendente della donna. Evidentemente i conflitti non hanno nulla di interessante, non sono attraenti, ma sono reali. E Dio, proprio per significare la realtà del conflitto, parla, usa questo termine, di aver creato inimicizia tra le due progenie. Anche in questo caso l'aspettativa di Satana è stata delusa. Si aspettava che con il peccato l'uomo, la donna sarebbe entrato in una relazione intima, personale, di amicizia con se stesso, amicizia indissolubile, si potrebbe dire. Ma Dio non ha permesso questo e nella sua benevolenza e misericordia ha agito diversamente. Dio parla appunto di inimicizia tra la progenie della donna e la progenie di Satana, indicando con questo anche tutto il genere umano. E la ragione è semplice. Ce lo spiega Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nel loro cuore il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. E questo significa che dopo l'esperienza iniziale del peccato, l'uomo vive anche un senso di odio nei confronti di Satana, nei confronti del peccato. Non sempre perfetto, perché ormai è un uomo contaminato dal peccato, ma sufficiente da non essere, come dire, automaticamente attirato dai tranelli di Satana. Cioè il peccato è sempre qualcosa di cui siamo pienamente consapevoli e prima di compierlo ci pensiamo due volte, a volte abbiamo della repulsione in questo senso. Questa repulsione la dobbiamo collocare all'interno di quella che possiamo definire la grazia comune, perché Dio opera non solo nei credenti, ma anche nei credenti. Dio elargisce anche ai non credenti la sua grazia, limitando il peccato e provocando una certa repulsione nei confronti del peccato. Allora, che cosa sarebbe accaduto, qui deve avermi cambiato qualcosa nelle slide, se Dio non avesse creato un'inimicizia fra Satana e la progenie? Per esempio Adamo ed Eva sarebbero diventati, come accennato, come Satana e non come lui aveva promesso, come Dio. E l'uomo e la donna avrebbero visto da quel momento in poi ogni cosa, l'intero creato, in una prospettiva distorta, perversa. Avrebbero giudicato Dio come assolutamente malvagio e Satana come il loro salvatore, se Dio non fosse intervenuto. Avrebbero odiato il bene e amato incondizionatamente il male. Avrebbero definito falsità la verità e la verità falsità. Ma grazie a Dio le cose non sono andate così. Dio nella sua immensa bontà e misericordia ha posto inimicizia tra l'uomo e Satana, al punto che il genere umano possiede in qualche misura, diciamo, l'idea del giusto e dello sbagliato, del cattivo e del buono, ed è in grado di opporsi al male e di fare anche il bene. E sostanzialmente Genesi 3,15 dice che questa è la prima e grande benedizione che il Creatore ha dato all'umanità. Quando pecchiamo, noi comprendiamo che in qualche misura, diciamo, ci siamo lasciati prendere dal peccato, ci è anche piaciuto compiere quel peccato, ma nel medesimo tempo non siamo disposti, per esempio, a pagarne le conseguenze del peccato. Vogliamo peccare, ma non vogliamo andare all'inferno. Pensiamo che sì, possiamo peccare, tanto poi alla fine, insomma, questo Dio che è così buono avrà un occhio di riguardo nei nostri confronti. Quindi abbiamo una certa repulsione per il peccato, ma lo commettiamo, ma nello stesso tempo non vorremmo pagarne le conseguenze, quindi perché capiamo che quello non è una cosa buona, non è una cosa che ci fa del bene. Dio ha decretato che il peccato produce miseria spirituale, che produce alterazione relazionale, che complica le relazioni. E allora è solo per la sua grazia che possiamo, che siamo resi capaci di dire anche no al peccato. Siamo messi in grado, grazie all'intervento del Signore, di rispondere anche alla sua voce in modo obbediente. Andando avanti, Genesi 3:15 ci insegna un'altra verità che avevo già qui anticipato nella slide, e cioè quella di due umanità. E molto sinteticamente significa che con il conflitto tra la progenie di Satana e la progenie della donna si manifestano due umanità, quella del credente alla sequela di Cristo e quella del non credente alla sequela del diavolo. Il Signore nel testo di Genesi 3:15 parla della tua discendenza, cioè di coloro che non che sono nati fisicamente da Satana, ma che sono diventati suoi seguaci a causa del peccato. E tra questi, tra queste due umanità si manifesta un conflitto. In che senso si manifesta il conflitto? Per esempio, i credenti servono il loro Signore, si impegnano con tutte le forze per la proclamazione del Regno, della buona notizia dell'Evangelo, nell'affermare che Cristo è Dio ed è l'unico Figlio di Dio, il solo mediatore fra Dio e gli uomini, il solo Salvatore, uno con il Padre e con lo Spirito Santo. Sono essi che sono pronti a mettersi in gioco, anche a perdere la vita, per proclamare la buona notizia dell'Evangelo per la salvezza dei peccatori. I non credenti invece lavorano diversamente, lavorano contro il regno di Dio, contro la persona di Gesù, diffamandolo con insinuazioni del tipo: ma sì, era sì una brava persona, ma poi è morto, chi lo ha visto? E noi l'abbiamo visto anche in questi giorni in piazza, dove le persone, diciamo, non vogliono ascoltare il messaggio dell'Evangelo. C'è poi chi dice: ma se Gesù fosse veramente Dio, perché tutto questo male intorno a noi? Lavorano anche usando violenza, per esempio, abbiamo ascoltato qualche cosa sulla Chiesa perseguitata ed è uscito proprio l'altro giorno un articolo dall'Alleanza Evangelica scritto all'ambasciatore italiano in Sudan, dove molti cristiani sono stati nuovamente, diciamo, arrestati e accusati di essere fomentatori o essere soldati dell'Occidente mandati in Sudan per, come dire, creare una certa instabilità nel paese. E poi ci sono altre azioni che fanno, per esempio quello di bruciare delle chiese, gli edifici, uccidere i credenti, bruciare le Bibbie, scrivere anche libri diffamatori, come per esempio questo libro, La sconfitta di Dio, di questo Sergio Quinzio, che ci rimanda quasi come se fosse un filosofo del prima di Cristo, in realtà è un nostro, diciamo, contemporaneo. Lui è morto nel 2000 ed era del 1927. Sostanzialmente in questo libro lui fa tutto lo sforzo, diciamo, analizzando i testi biblici, e direi anche c'è chiarezza nella, cioè si capisce bene che ha letto la Bibbia, ma fa tutto lo sforzo per dire: ma dove sono finite le promesse di Dio nei confronti del popolo, dei peccatori? Dio ha fallito, non è riuscito a mantenere questa promessa che lui aveva fatto, partendo proprio da Genesi, arrivando fino agli ultimi episodi dell'Apocalisse. Ecco, questo è un libro diffamatorio contro il cristianesimo. La stirpe di Satana, coloro che seguono Satana, lavorano contro in questa maniera. Vi sono poi anche forme più subdole attraverso le quali la progenie di Satana manifesta la propria umanità in opposizione all'umanità di Cristo. Pensiamo per esempio a questa giornata di Natale. La tradizione vuole che si ricordi sempre un bambino. Un bambino non può influire nella realtà quotidiana del nostro vivere. Lo si deve ricordare sempre piccolo, indifeso, incapace di darci delle parole autorevoli. Poi lo si vuole ricordare diciamo, attraverso quelle che possono essere le attività religiose sulla festività di Natale, come dire, si separa sempre la sua natività, la sua incarnazione con il suo sacrificio, perché non viene mai detto in questo contesto che Cristo è venuto per dare la sua vita per i peccatori. Ecco, questo è anche un inganno di Satana, dei seguaci di Satana, che continuano a combattere contro Cristo e, come dicevo, non si unisce mai in queste circostanze la natività con la croce, mentre Genesi 3,15 lo fa molto chiaramente. Tuttavia, nonostante le due umanità, la grazia comune di Dio agisce anche in coloro che non lo sentono e non lo riconoscono come Dio fattosi uomo. Mentre la grazia salvifica spinge il giusto a dipendere sempre di più da Dio, colui che non ha conosciuto la grazia è spinto continuamente a compiere le opere che il maligno gli suggerisce, in un modo molto mascherato, non sempre così evidente, ma spesso molto efficace. Genesi 3,15 affronta anche la verità senza la quale il cristianesimo cade o non ha ragione di esistere, e cioè la vittoria di Gesù Cristo sulla croce. Anche se qui non è detto esplicitamente, Genesi 3,15 è definito il proto-evangelo, la buona notizia dell'Evangelo, è la promessa del Natale di Cristo che annuncia la vittoria proprio sul peccato, attraverso la vittoria sulla croce e nella sconfitta del suo nemico acerrimo Satana. E certamente abbiamo già fatto notare che si parla di un combattimento dal risvolto, tra l'altro, mortale. Non è un semplice antagonismo, ma una battaglia combattuta fino all'ultima goccia di sangue, in cui il figlio della donna è ferito gravemente a morte da parte del suo nemico Satana. Ma nello stesso tempo il testo si dice che Gesù, schiacciando il capo del serpente, ne ha decretato in anticipo la sua sconfitta. Quando Gesù si è fatto uomo, ha dato per esempio l'impressione di essere sceso alla facile portata del suo avversario. Da subito Satana cosa ha fatto? È sceso all'attacco insinuando, per esempio, nella mente di Giuseppe che Maria, la sua sposa, si era contaminata, si era macchiata di un peccato sessuale e avrebbe voluto in qualche modo diffamarla, evitando quindi la nascita del Messia attraverso la lapidazione, perché la legge prevedeva questo. Avrebbe voluto, sì, ecco, praticamente fermare la nascita di Cristo. Ma l'angelo, invitato dal Signore, rassicurò Giuseppe della purezza di Maria, della purezza sessuale, dicendogli che la gravidanza era opera soprannaturale dello Spirito Santo per l'incarnazione di colui che non avrebbe conosciuto il peccato pur nascendo da una peccatrice. Ora, non riuscendo in questo intento, Satana lavorò, per esempio, la mente di Erode, infondendogli il timore che quel piccolo bambino gli avrebbe sottratto il trono. E il risvolto drammatico che ci fu una strage di bambini in Betlemme, e tra quali Satana pensava proprio di annoverare il piccolo Gesù. Passarono degli anni di apparente calma, ma il terrore di Satana, in attesa di capire quali passi Cristo avrebbe fatto, rimase. Così, quando Gesù stava per iniziare il suo ministero pubblico, ecco che Satana torna nuovamente all'attacco violentemente nella tentazione, nel deserto, in cui lancia le sue, diciamo, sferrate violente. Ed era anche qui quello di seminare il dubbio in Cristo sull'autorità della parola di Dio, proprio come aveva fatto nel giardino con Adamo ed Eva. Ma la scrittura ci dice che Cristo, a differenza dell'uomo, sconfisse Satana proprio con l'autorevole parola di Dio, sta scritto. Molti altri furono i tentativi di Satana di impedire che Cristo desse la sua vita per i peccatori, per esempio cercando di farlo morire nel corso di una tempesta, Matteo 8, 23, 27, cercando di farlo gettare giù in un burrone, Luca 4, 29, fomentando le folle per farlo lapidare, Giovanni 10, 31. Tutti tentativi andati a vuoto. E non contento di questo, fece qualcos'altro. Aizzò l'odio dei dottori della legge e dei capi religiosi contro di Gesù, Matteo 26, Marco 14. E questa verità, quest'ultimo aspetto, Gesù lo evidenzia proprio nella parabola dei cattivi vignaioli, Matteo 21, 38. Voi ricordate questa parabola? E vedendo andare a vuoto anche questi ultimi tentativi, Satana non si rassegnò. Tornò alla ribalta penetrando nella cerchia degli amici del Signore Gesù, dei discepoli del Signore Gesù, e convinse per esempio Giuda di tradire il Maestro. E non meno si comportarono tutti gli altri discepoli, i quali quando Gesù fu arrestato fuggirono, e perfino coloro che avevano dichiarato che erano pronti a morire lo rinnegarono con veemenza. Imprecarono di non conoscerlo. Alla fine Gesù fu condotto, dopo essere arrestato, davanti al Sinedrio, dove fu processato sommariamente, davanti a Pilato, flagellato, condannato a morte. Fu portato sul Calvario, luogo detto del Teschio, dove gli conficcarono dei grossi chiodi nelle mani e nei piedi. E più tardi, dopo questo supplizio, dopo aver gridato Eli, la mazza batani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? La scrittura ci dice che rese lo spirito, morì, Matteo 27, 46. Ora non sappiamo bene che cosa Satana abbia pensato in questo momento quando rese lo spirito, quando morì. Possiamo ipotizzare che abbia brindato con i suoi seguaci perché il Natale si è trasformato nella tragedia della sconfitta di Dio. Dio era stato così imprudente da scendere nel giardino d'azione del diavolo dove ha potuto realizzare il suo diabolico progetto di uccidere Dio. Aveva visto, almeno così pensato. Ma nel pieno della sua esultanza, mentre brindava la morte di Dio, l'alcol della sua malvagità gli aveva affossato la mente da dimenticare la sua promessa di Natale nel giardino di Eden. Ed infatti Gesù ferito a morte il terzo giorno risuscitò. Nulla ha potuto trattenerlo, né la grande pietra, né le tante guardie messe a vigilanza del sepolcro, nel presunto potere del principe delle tenebre. Cristo è risorto. Perché cercare il vivente tra i morti? Satana fu sconfitto, ma non se ne rese pienamente conto. Ma la resurrezione di Cristo realizzò che lungi dall'aver vinto la battaglia contro l'Onnipotente, aveva semplicemente contribuito a compiere il piano perfetto di Dio per la redenzione dei peccatori annunciata secoli prima. E l'ultimo aspetto, Natale di Genesi 3,15, tratta anche il tema della sola fede. Mentre per il diavolo alla venuta del Messia rappresentava la sua sconfitta, per Adamo ed Eva costituiva avere fede nella promessa di Dio. Significava sostanzialmente credere in termini salvifici alla parola di Dio per la propria redenzione. E Adamo ed Eva furono in quella circostanza posti di fronte ad un bivio. Credere da ora in poi alla parola di Dio e alla speranza di redenzione o non credere? Da quel che apprendiamo dalla scrittura, memori del loro primo peccato decisero di avere fede in Dio. Vista anche la grazia a loro favore, i quali non morirono fisicamente, nonostante la maledizione. Ricordiamo tutti che Dio non diede alla donna un nome. Con la creazione della donna nel giardino, noi leggiamo, capitolo 5, versetto 2, nel giardino abbiamo il Signore, uomo, Adamo, e la signora, uomo, Eva. È chiamato uomo, insomma, Dio creò l'uomo a sua immagine, creò maschio e femmina, era questo il senso, esatto. Mentre al capitolo 3, leggiamo, versetto 20, che fu Adamo a dare il nome a sua moglie, chiamandola Eva, cioè vita, datrice di vita, o madre di tutti i viventi. E in questo gesto, apparentemente semplice, Adamo esercita fede in Dio in quanto aveva promesso che attraverso della donna sarebbe venuta la progenie, la loro discendenza. Anche Eva ebbe fede in Dio dopo il peccato e credette alla parola di Dio. Quando gli nacque il primo figlio, gli diede il nome di Caino, cioè acquistato, oppure un'altra traduzione dice egli è qui, Genesi 4:1. Evidentemente Eva sbagliò, diciamo, nel pensare che quel figlio fosse il liberatore, il Messia, promesso in Genesi 3:15. Ma nonostante questo, la sua fede in Dio era giusta perché guardava al futuro liberatore e si affidava in questo modo alla promessa di Dio. E quindi la loro primordiale fede ha aperto la strada alla sola fede, quella attraverso il quale si è salvati. In fondo il vero risvolto del Natale è avere fede nel Dio che ha fatto la promessa. E se vuoi essere annoverata tra coloro che veramente sono disposti, come abbiamo ascoltato 2 settimane fa, ad accogliere il Figlio di Dio, devi avere fede solo in Dio e in Cristo Gesù Salvatore. La buona notizia del Natale non riguarda gli alberi, le luci, gli angeli, i pastori, la stella, i magi d'Oriente, la mangiatoia, sebbene alcune di queste cose facciano parte della narrazione del Nuovo Testamento. Il messaggio centrale del Natale, detto in Genesi 3:15, è Gesù, il liberatore, il quale è libero dal peccato e della condanna, emersi in Genesi 2:16-17. Quindi Dio ha usato misericordia e ha decretato che attraverso la sola fede nel solo figlio, fattosi uomo e morto alla croce per i peccatori, avrebbe reso la salvezza possibile dalla condanna della morte e della morte seconda, cioè quella di separazione da Dio. La Bibbia, la sola parola di Dio ispirata, enfatizza questa verità e ne attesta l'adempimento. Quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato il suo spirito, ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Così tu non sei né più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per la grazia di Dio. In conclusione, se il tuo Natale non è Cristo, se non è Cristo Gesù celebrato nel giardino di Dio, tu sei ancora nel giardino del tuo nemico, nel giardino del nemico di Gesù, il quale depista la tua fede, facendoti credere che probabilmente è sufficiente una celebrazione di tanto in tanto del ricordo di Cristo, oppure facendoti credere che è sufficiente fare qualche cosa di buono, di meritevole, per sentirti a posto, per sentirti cristiano. In realtà ci dice la Scrittura che tu sei sotto il giudizio di Dio. Allora accertati, caro amico, cara amica, accertati che la tua fede sia nel Signore Gesù, il Salvatore, il solo Salvatore. E solo allora sperimenterai la grazia e la bontà del Natale. Tutto il resto, senza Cristo, nella tua vita, è solo idolatria.